in questi periodi si fa molto nota su che tipo di carne mangiare. Non mangiare carne, si dice. Non so, ma l'alimentazione in età medievale, come funzionava? Vediamo questi capitoli sul ghiottone nelle cronache del tempo. Eiximenis era un frate del 300, consigliere del re di Catalogna. Passava per un dietologo, cioè un esperto di alimentazione. Un giorno si presentò a lui un chierico goloso per confessare il suo modo di stare a tavola e consumare cibo. Questa sua descrizione rimane uno spaccato del comportamento alimentare di un ghiottone del Medioevo. Appena mi sveglio, addento una focaccia accompagnandola con una tazza di vin cotto. Poi continuo con alcune fette di pane bianco. A mezzogiorno mangio carni di vario tipo, pollo in casseruola, capretto o vitello in salsa agra e poi montoni e perniciotti. In alternativa non disdegno l'assaggio di tortore, fagiani, oche. Cervi in salse cremose con panna e chiodi di garofano o ginepro. Al termine del pranzo spalmo del formaggio fuso o burro su pane tostato e miele. Quando è la volta del pesce lo preferisco fritto e alla griglia e dai pesticini li scelgo la mandorla. Il vino vado a gustarlo bianco d'estate e cotto d'inverno. Ditemi voi cosa ne pensate della mia dieta? Perché avverto nel mio corpo qualche disturbo. Così disse il chierico. Eiximenis, dopo aver ascoltato, gli risponde di tornare immediatamente al cibo semplice dei tempi in cui era povero: pane d'orzo, cipolla, aglio, poca carne salata e acqua pura al posto del vino. L'intenzione del frate dietologo non era tanto di mettere a stecchetto un chierico tutt'altro che probo, ma di fornire una regola dietetica ai suoi contemporanei che alla tavola ci tenevano molto. Osservava che i catalani risultavano forse tra i più ragionevoli. Mangiavano minestra, poi carne e legumi, e non più di 2 volte al giorno. Eiximenis sottolineava la sregolatezza alimentare dei tedeschi, che si alzano anche di notte per mangiare, e dei francesi piuttosto irregolari nelle abitudini. La sua raccomandazione principale però riguardava il vino, creato da nostro Signore per la salute dell'uomo. Dunque se ne beva ad ogni pasto almeno un bicchiere. Il francescano, oltre alla dieta, rivede anche il comportamento a tavola, che in quel tempo era tutt'altro che ortodosso. Questo accadeva anche nelle tavole abitate da persone dotate di quarti di nobiltà o comunque autorevoli. Il suo Galateo raccomanda di prendere piccole porzioni di carni dal piatto di portata, evitando di toccare le vivande con le mani e pulendole poi nelle tovaglie o sui propri abiti. Non comparire a tavola sbracciati o seminudi. Non occhieggiare nel piatto del vicino, mangiare a piccoli bocconi portando il cibo alle labbra e non viceversa, non trangugiare il vino a grandi sorsate. Eiximenis apprezza gli italiani che lo servono con tanti bicchieri disposti su un vassoio a secondo del numero dei commensali, diversamente dai tedeschi che usano boccali enormi e degli inglesi che, anche se sono numerosi, bevono tutti da un solo grande recipiente a forma di coppa. I francesi però vincono la palma del buon gusto, in quanto nel vino non vogliono neanche una goccia d'acqua. Il vino però era considerato un alimento necessario per una dieta povera, anche se pericoloso per i suoi effetti. non al punto però da essere bandito dalla dieta ascetica, la famosa abatessa del Paracelso Eloisa, tanto vicina al grande filosofo Abelardo, il XII, avversario del coriaceo cistercense San Bernardo di Chiaravalle, lo reclamava almeno un paio di volte alla settimana. San Benedetto ne aveva permesso un consumo moderato, specie per i monaci ammalati. Così era per i monaci cistercensi del rigorosissimo San Bernardo. L'acqua a quel tempo era igienicamente insicura. Di norma la si bolliva aromatizzandola con miele, aceto, erbe o mescolandola con il vino. Gli olivetani bandivano il vino nelle loro mense e l'inflessibile San Damiani si lamentava per l'abbondanza di carni e di vino sulle tavole dei cluniacensi, peraltro permessi dall'abate Ugo di Cluny. Ma in generale al consumo del vino tra i monaci non ci si opponeva più di tanto. Il liquore scintillante di ovidiana memoria addolciva i dolori, mitigava la malinconia e dava un poco di energia in più al corpo. Come scriveva Tommaso d'Aquino, il filosofo della ragione, la malinconia porta alla disperazione e rende quindi impossibile la salvezza. Perciò un poco di vino non può che far bene. Diverso era il consumo della carne nel Medioevo, soprattutto quella bovina che creava dei problemi, poiché il pollame e il pesce, per le regole benedettine, non erano considerate carni sotto il profilo dietetico-religioso. È necessario sfatare che fino al 1200 la carne scarseggiava anche per i ceti con più disponibilità economiche. Le risorse dell'economia silvo-pastorale erano consumate da tutti gli strati sociali, anche se in maniera disuguale. E quando incalzavano le epidemie e carestie, erano i generi alimentari a scarseggiare, mentre gli animali subivano meno le conseguenze dell'avversità, così fornendo carne alle mense quasi del tutto private di cereali di tuberi. Le ragioni dei monaci dediti al cibo vegetariano, ricordiamo ancora che il pollo e pesce non erano considerati carni e quindi permessi, erano anche un poco riferite all'Eden dove Dio aveva dedicato ad Adamo e alla sua compagna Eva, per il loro sostentamento, ogni pianta che fa seme ed ogni albero che dà frutto, ma non gli animali che ci vivevano. La contrarietà verso la carne è che questo alimento risvegli in qualche modo la lussuria. Infatti, in una divertente novella di Giovanni Sercambi, la donna cucina per il suo uomo un bel pasticcio di carne e spezie, mentre all'uomo non amato prepara miglio, fave e porri, cibi da monastero. Così andavano le cose nelle mense del Medioevo, carne e vino per vivere meglio e a lungo.